It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Vai su Alibaba. Trova un prodotto che vorresti vendere. Contatta il produttore in Cina e ordinane un po'. Fagli delle belle foto e poi vendi su Amazon in automatico. E secondo voi sta pioggia di soldi arriverà davvero? Così viene raccontato Amazon FBA. Funzionerà? Non funzionerà? Può essere un'opportunità o è la solita chimera che arricchisce soltanto i venditori di corsi? Ne parliamo proprio in questa puntata. Benvenuti su Merita, il podcast per chi fa impresa. Io sono Giorgio Minguzzi e oggi parleremo di Amazon FBA dal punto di vista di chi vuole veramente capire se questa è una grande opportunità o no. Non siamo ipocriti, l'opportunità che offre Amazon FBA è grande, ma la maggior parte delle persone che la propongono, diciamo che ha fatto sì che rendesse molto ricchi i venditori di corsi e molto poco ricchi i loro studenti, che confidavano in questo business un po', forse un po' con faciloneria. La modalità è sempre la stessa. Ti raccontano che il mondo del lavoro è cambiato da un posto esotico. Lo fanno facendo la ruota del pavone, facendoti vedere il lusso estremo di Dubai. Ti mostrano delle dashboard di cui tu ti devi fidare, ma io non mi fiderei così tanto. E poi, in fondo, ti dicono che i soldi si fanno facilmente. Guarda, è una sciocchezza. Io prima ero povero, adesso sono ricco. Clicca qui sotto, guardati i miei 4 video, compra il mio corso e se non riesci è colpa tua. Ora, da un lato, se questi affabulatori sono andati a caccia di prede, è una cosa che vediamo non solo in Amazon FBA. Dall'altro, il rischio è quello di pensare che, siccome non se la sono giocata bene questi signori e hanno creato un mercato un po' devastato, l'opportunità sia una truffa. Non è così, fortunatamente. La possibilità di fare soldi con Amazon, con il programma FBA, è reale. È per questo che ho chiesto a Christian Tito di raccontarci un po' la sua esperienza, di condividere con noi quali sono stati i risultati che ha ottenuto nella sua carriera e come ha deciso di aiutare chi vuole intraprendere questo business. Christian, infatti, ha ideato il primo corso in Italia su Amazon FBA. Ora, non indugiamo oltre, diamogli subito il benvenuto. Christian, benvenuto su Merita.
Grazie mille, Giorgio. Grazie per l'invito e un saluto a tutti quanti i tuoi radiospettatori.
Grazie per essere qui, per darci un po' del tuo tempo. Senti, l'altro giorno guardavo su Forbes e c'era un articolo che mi ha molto colpito, perché dice che il 75% di chi ha comprato online nell'ultimo mese non lo aveva mai fatto prima. Ah, sembra che il mondo abbia scoperto l'e-commerce grazie al coronavirus, ma sì. Pensi sia vero?
Ma allora, sicuramente il coronavirus ha aiutato in questo senso, nel senso che molte persone, ovviamente parlo più che altro dell'Italia, che è il mercato un po' più che ci interessa in maniera più diretta, molte persone pensiamo solamente che non conoscevano Amazon fino a poco tempo fa, non sapevano cosa fosse e che c'era appunto la possibilità di acquistare online. Il fatto di essere costretti a casa e quindi magari di non avere alcune cose a disposizione, sì, gli ha fatto scoprire appunto l'e-commerce, anche perché diciamo l'italiano anche per mentalità è sempre stato un po' restio per quanto riguarda l'online, no? Quindi alla fine certo. È sempre stato un po' più lento a svilupparsi in questo senso, e appunto il coronavirus ha aiutato, perché stando appunto a casa, non avendo a disposizione i negozi tutti chiusi e tutto il resto, le persone hanno iniziato ad andare online più di prima, e quindi hanno visto appunto che Amazon era una possibilità reale e concreta. Quindi è sicuramente accurata come cosa quella di Forbes, sono sicuro.
Beh, io poi ho visto che chi poi lo fa l'acquisto online per la prima volta. Vedo mio padre che ha 80 anni, acquista costantemente su Amazon, fatto una volta. Cioè.
Sì, poi è impossibile, nel senso, tornare, perché è talmente comodo che vai lì da qualsiasi ora del giorno e della notte, nel senso non è che chiude come un negozio, ordini e arriva direttamente a casa, quindi è una cosa troppo comoda e appunto chi inizia poi raramente torna a spendere in un negozio.
Senti, ma tu come ti sei appassionato di e-commerce? Sei stato prima cliente o hai capito subito appena hai visto che era un business interessante?
No, io ho iniziato quando ero un po' più piccolo a rivendere oggetti usati, è sempre stata la mia passione. Quindi localmente quando c'era subito.it, poi adesso c'è Facebook Marketplace, sono diversi i posti. E da lì poi ovviamente la transizione è stata naturale verso Amazon. Però no, all'inizio non è che lo utilizzavo ovviamente prima come utente, quindi come cliente, poi vivendo in Italia all'epoca insomma campando quei classici 1000 euro al mese e tutto, uno inizia a guardarsi intorno, ho provato qualsiasi tipo di business esistente, tra quelli che...
Droga, contrabbando,
sì, esatto,
tutto.
Poi ho detto no, però così vado in galera, quindi ho detto no, meglio evitare. Allora a quel punto ho detto ok, ho visto questo video di questo americano su Amazon, perché in Italia all'epoca non c'era nessuno che parlava di Amazon, e mi sono interessato perché mi piaceva molto il business model più che il vendere online, questa è la cosa che mi interessava di più, e da lì ho sviluppato il mio negozio, ho fatto moltissimi errori nella scelta del prodotto, non conoscevo minimamente quello che bisognava fare, perché sì, c'erano le informazioni su YouTube, ma erano per l'America e l'Europa è un po' diversa anche per magari questioni importazioni, certificazioni e tutto il resto, perché gli standard europei sono più alti, però ho iniziato come utente e poi ho sviluppato come venditore.
Certo, a me fa pensare questo, perché noi abbiamo parlato di e-commerce, nessuno ha citato Amazon, cioè mi è saltato subito fuori. Ecco, il nome di Amazon è il nome che esce immediatamente quando si parla di e-commerce. Quali sono le opportunità che Amazon offre a chi vuole diventare suo partner per iniziare un'avventura nell'e-commerce?
Allora, sicuramente c'è la parte più importante del processo di vendita su Amazon, che poi noi parliamo di FBA. Nello specifico io parlo principalmente di Amazon FBA, per chi non lo sapesse FBA sta per Fulfilled by Amazon, cioè vuol dire che Amazon si occupa dello stoccaggio e della logistica del prodotto, cioè invio al cliente, customer service, tutto quello che riguarda appunto la parte che io non voglio fare da venditore. L'opportunità però è che io posso andare a vendere su un marketplace gigantesco, quindi già affermato online, il marketplace di riferimento per acquistare online, qualsiasi prodotto, sia se sono già una persona che produce i suoi prodotti, sia se non ho idea di cosa produrre. Infatti poi da lì bisogna fare uno studio di mercato con dei tool, dei software specifici che fanno questo, cercare il prodotto e andare a produrlo in Cina, la maggior parte delle volte si fa lì, e poi si invia tutto lo stock che si compra in advance, quindi prima su in Cina, e si manda a Amazon. Quando lo invio a Amazon, Amazon si occupa di stoccare il mio prodotto, lo invia al cliente e fa tutto quello che dovrei fare io. Quindi è molto comodo per me, perché io da casa non devo mettermi a inviare direttamente il prodotto al cliente, e ho il vantaggio di essere su un marketplace già con clienti che vengono ogni giorno, quindi non devo andarmi a cercare i miei clienti, perché i clienti già arrivano. Sì,
certo. Senti, ma tu adesso hai parlato di Cina.
Sì.
Funziona solo con gli oggetti cinesi o
no?
Possiamo dire che va bene anche se tu hai un prodotto italiano?
Ma assolutamente sì, anzi il discorso è che molto spesso, specialmente chi sta nel mio campo, che parla e fa formazione su Amazon, tutti continuano a dire sempre no, vai in Cina, compra in Cina, Alibaba e tutto il resto. No, la realtà è che tu devi sviluppare un prodotto di qualità, e quindi in Cina si trovano prodotti di qualità, non è che in Cina fanno schifo i prodotti, ci mancherebbe altro.
È vero che
se una persona, faccio un esempio, c'è una sezione Amazon che si chiama Amazon Handmade, se tu fai prodotti anche artigianali, quindi magari tu sei la tua passione di fare, non so, cornici o cose artigianali, adesso non mi vengono in mente altre cose, puoi vendere i tuoi prodotti. O comunque se tu sviluppi i tuoi prodotti made in Italy, quello è un brand che si vende da solo. Quindi è anche giusto che poi tu vai a pubblicizzare in maniera corretta questo prodotto su Amazon, perché i clienti che arrivano sulla tua pagina devono capire che quello è un prodotto italiano, perché magari costa di più. Però ti consente di creare il tuo prodotto in Italia e di espanderti virtualmente in qualsiasi paese. Perché tu, se stai in Europa, puoi vendere in tutti i paesi europei, quindi Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, tutti i paesi, e in più puoi anche poi espanderti in Nord America, in tutti gli altri paesi, l'Australia, sono tantissimi, in Giappone, Amazon è praticamente ovunque, e quindi tu potenzialmente puoi far arrivare il tuo prodotto da qualsiasi parte. Quindi l'importante è fare un prodotto di qualità.
Ok, facciamo un passo indietro, perché siamo già andati quando abbiamo successo e stiamo vendendo in tutto il mondo. Io mi sono già visto lì che ho i dollari che ruotano negli occhi. Però partiamo un attimo dalle basi. Io penso che chi ci sta ascoltando sia in una di queste due opzioni: o ha un'azienda sua dove ha già un suo prodotto ed è lì che sta pensando, lo metto su Amazon, non lo metto su Amazon, ma come si fa? Oppure c'è la persona in cerca di un'opportunità per costruire un business suo che dice: io voglio fare Amazon FBA, voglio cercare il sourcing, voglio prendere il prodotto, voglio costruirlo, mi piace il subbuteo, per dire, non so, dico una cosa a caso, sì, sì. E voglio fare i pupazzetti per il subbuteo, li prendo in Cina e li rivendo. Cosa succede? Cioè, immaginiamo di avere un prodotto, ce l'ho qui, voglio metterlo su Amazon, come funziona?
Allora, a livello tecnico, quello che tu fai, ovviamente, prima ti iscrivi come venditore, c'è una sezione apposita dove tu ti registri come venditore Amazon, quindi devi ovviamente avere già un'azienda, quindi se in caso non hai un'azienda devi aprire una posizione fiscale e essere registrato su Amazon. Amazon dà la possibilità anche di vendere come individuale, quindi come vendita occasionale, però se intendi fare questa cosa come cosa professionale devi avere una posizione fiscale, quindi comunque la partita IVA serve se vendi su Amazon, certo. Anche se vendi in altri paesi. A parte questa parte qui, vai proprio su Amazon e crei il tuo annuncio, quindi vai lì, metti le foto, il titolo, i bullet point che sarebbero le parti, come si chiamano in italiano?
Devi fare una sales letter, esatto, di fatto, perché tu devi è un pitch commerciale.
Bravissimo.
È un pitch commerciale.
Bravissimo. Poi una volta che tu metti in vendita questo prodotto, non è che automaticamente vendi, cioè non funziona così. Amazon ha milioni di prodotti e il tuo sicuramente farà parte di una categoria X o Y dove ci saranno anche tantissimi altri prodotti. Quindi quello che poi devi fare è fare un discorso che pochissimi fanno, o comunque pochissimi consigliano di fare, cioè un discorso anche marketing, quindi sia fare pubblicità su Amazon, che si chiama Amazon PPC, quindi pay per click, paghi ogni volta che il cliente clicca sul tuo annuncio, ma oltre a questo, cosa che in America già da tempo si fa così, bisogna anche andarsi a pubblicizzare sui social network, quindi Facebook, certo. Instagram, YouTube, Google Ads, fare qualsiasi
Twitter
cosa,
quello che c'è.
Portare i tuoi clienti sulla tua pagina prodotto, e una volta che fai quello, virtualmente non è che devi fare tu fisicamente poi l'atto della vendita, invio al cliente, perché poi da lì ci penserà Amazon. Il lavoro è proprio giornalmente ottimizzare tutto per fare le vendite.
Ok, è chiaro, mettiamo il caso che io venda, sono contento, vedo che ho fatto un più uno di vendita, nel senso che il mio prodotto è partito, è arrivato, sì. Ma non è piaciuto.
Sì.
Questi lo rimandano indietro a Amazon, cosa succede?
Succede che Amazon ha una politica che si chiama garanzia dall'A alla Z. Quindi praticamente in questo caso Amazon, essendo un'azienda che è incentrata sul cliente, il cliente è punto e libero di fare questa cosa. Questa è una cosa americana che esiste qui in Nord America, quindi il discorso è che poi il cliente rispedisce indietro il prodotto e Amazon ovviamente ti toglie i soldi che ha guadagnato da quella vendita specifica. Una volta che ricevi il prodotto puoi scegliere se fartelo mandare a casa, quindi eventualmente controllare il difetto, certo. Oppure farlo smaltire direttamente a loro.
C'è una politica per prevenire le truffe? Ti faccio una domanda molto diretta, perché sì. Ho conosciuto un tizio, non è un mio amico, che è molto danaroso, con una bella piscina, il giovedì ordinava 50 fenicotteri gonfiabili su Amazon, il sabato ripartivano usati e rimessi dentro le scatole, dopo che aveva fatto la festa. Mm-hmm. E questo tizio se ne vantava anche, ma bello. Quando Amazon poi è pieno di gente che fa col vestito il fine settimana e poi glielo rimanda, fatto una volta, fatto due volte, fatto tre volte, Amazon all'infinito permette questo o poi da un fermo? Perché se no io direi è un po' rischioso.
Guarda, ti rispondo con un'altra storia di uno che è stato poi alla fine arrestato o comunque multato, ora non ricordo, era una persona, mi pare stava qui in Canada, non ricordo dove fosse, lui invece faceva un'altra cosa, comprava MacBook Pro, computer della Apple, direttamente su Amazon,
sì.
Li prendeva, li rivendeva privatamente, al prezzo ovviamente di vendita, metteva dei sassi dentro le scatole perché Amazon quando prende un ritorno pesa il pacco, per vedere il peso era identico, e Amazon accettava il ritorno e gli faceva il rimborso a lui, così lui guadagnava fondamentalmente. Quindi per farti capire, non c'è fondamentalmente un sistema oggi che previene queste cose, purtroppo, però fortunatamente non sono tutti così i clienti, c'è sempre ovviamente chi poi ne approfitta del sistema, però Amazon poi a un certo punto, se vede che è una cosa per esempio di questo tipo, qualcosa farà, nel senso, se ogni cliente che compra, questo ogni volta che compra poi fa un ritorno, penso che qualcosa succederà, ma non c'è fondamentalmente modo per poter evitare questa cosa qui.
Sì, è un po' come la carta di credito, dai, se sei sempre vittima di truffe, a un certo punto ti danno l'alt e ti dicono
bravo,
aria,
bravo,
e ti tolgono la carta.
Sì.
Senti, ok, beh, bello perché Amazon ha un sacco di clienti, facciamo finta che invece io il prodotto non ce l'abbia.
Sì.
Qual è il processo di selezione del sourcing del prodotto? Non deve essere semplice trovare un prodotto con potenziale, trovare un prodotto fatto bene, trovare un fornitore affidabile, avere una certa unicità nel prodotto, perché non puoi comprare quello di uno e chiamarlo penna rosa ed è lo stesso prodotto. Cioè, immagino che ci sia da fare un lavoro. Ecco, ci racconti un po' questa parte.
Allora, il discorso è che bisogna partire sempre dall'idea che dobbiamo sviluppare prodotti di qualità, quindi prodotti anche che si differenziano sotto questo punto di vista. Poi, per quanto riguarda il processo, ovviamente bisogna utilizzare i tool di ricerca, che i più famosi, quelli che utilizzo io, quelli che consiglio, sono Ilium 10 e Amazon Scout Pro, i due principali che utilizzo. Si può utilizzare anche uno solo, ma io ne utilizzo due anche per fare poi un controllo incrociato fra i due e capire.
Quindi non Jungle Scout.
Jungle Scout no, c'è ancora chi consiglia Jungle Scout, ma lasciamolo perdere. Jungle Scout era...
Ma perché ha un bel programma di affiliazione e quindi la gente, anche se non funziona, tutti ti dicono
sì,
di...
Sì, no, è proprio... Cioè, Jungle Scout è stato il primo in assoluto di questi tool o software che analizzavano il mercato Amazon. Per chi non lo sapesse, questi tool quello che fanno è: tu apri una pagina, fanno ricerca su Amazon di penna, clicchi sull'estensione di Google Chrome che ha un'iconcina in alto a destra, e quell'estensione ti analizza la pagina, ti dice le vendite, le recensioni di quei venditori, ti fa capire un po' come
le vendite andando... del tempo.
Esatto, ti fa capire un po' i dati di questi prodotti per capire se è potenziale oppure no. E Jungle Scout è stato il primo e ha un programma di affiliazione molto molto vantaggioso. Io personalmente facevo affiliazione con loro quando era ancora un tool utile, però io, visto che miro a dare contenuti e valore più che guadagnarci soldi sopra, è ovvio che guadagno ci sta, ma se devo consigliare qualcosa a qualcuno, consiglio una cosa che funziona. Consiglio Ilium 10 e Amazon Scout Pro, che sono i tool più accurati. Non sono al 100% accurati, perché quei dati ce li ha solamente Amazon, però sono comunque molto affidabili. Ilium 10 fra i due è quello più completo, perché ti dà anche contenuti aggiuntivi che gli altri non hanno. E poi, una volta che troviamo il prodotto, quindi facciamo una ricerca in base a alcune cose che spiego ovviamente poi nel mio canale, sono tantissime le cose che si fanno. Certo. Una volta che trovo il mio prodotto, dico ok, questo prodotto mi piace, inizio il secondo step, che è quello di capire quanto margine posso avere su questo prodotto. Step che molti non fanno. Non fanno perché non calcolano bene i costi, non calcolano bene le pubblicità, tutte queste cose che vanno calcolate in un prodotto.
Lo sdoganamento, le cose.
Sì, cose astrofisiche che mettono paura a moltissime persone. Poi si va in Cina e si cerca il prodotto. La maggior parte delle persone utilizzano Alibaba, me compreso, lo utilizzavo fino a poco tempo fa, poi ho aperto io un'azienda in Cina e adesso utilizzo la mia azienda di sourcing e produzione direttamente a Shenzhen. Quindi si manda una mail a il mio general manager, che sta lì, che abbiamo un team, loro fanno la ricerca per quel prodotto che gli ho detto e cerchiamo il prezzo migliore. Poi si produce, fatta la produzione, si invia ad Amazon, al magazzino Amazon che sta in Italia. Amazon ci assegnerà un magazzino, quindi non è che lo decidiamo noi. Amazon ci dice dove spedire la merce. La merce arriva lì, ovviamente quando arriva in Europa vanno pagati dazi doganali e l'IVA, cosa che molte persone pare che non sanno.
Scoprono
dopo. Però è una cosa che legalmente e anche ovviamente fiscalmente va fatta, e poi si mette la merce in vendita e si comincia appunto con la promozione, tutto quello che abbiamo detto prima.
Ecco, visto che l'hai accennato, il lavoro che hai fatto è molto utile, perché tu eviti di andare a caso a cercare dei fornitori, perché cosa dovresti fare? O conoscere il cinese,
sì,
per fare una trattativa fatta bene, anche solo per cercare, e poi dovresti capire o andare là per vedere se la produzione è veramente affidabile, se la qualità è quella. Se no, cosa fai? Fai andare avanti e indietro dalla Cina dei campioni.
Sì, però il discorso dei campioni, cioè questo è quello che facevano tutti, poi io anche lo facevo, ma il problema è che se tu hai bisogno di qualcosa è meglio che te lo sviluppi da solo, no? E quindi io fortunatamente ho conosciuto, tramite alcune conoscenze, una persona che stava mettendo su la propria azienda, e abbiamo fatto insieme un'azienda lì in Cina che fa proprio questo: controllo qualità della merce, etichettatura, imballaggio, tutte le cose che di solito spaventano. Spesso le persone quello che fanno è dicono: ok, spediscimi il sample, si chiama, cioè il prodotto di prova, per vedere se la produzione è di qualità. Però spesso i cinesi, specialmente quando non è un business che è già affermato nel tempo, quindi sono un cliente nuovo, non gli frega niente delle qualità, perché dico, questo chissà se lo rivedo, certo, fra sei mesi. Quindi loro demandano sì un prodotto che è il sample di altissima qualità, c'è, però poi magari la produzione in massa la fanno di bassa qualità, non lo puoi sapere, e spesso è successo, certo, questo. Quindi il discorso è: devi avere necessariamente dei contatti in Cina, che non è la gente, che tu la gente può andare pure a un mercato che è l'IV Market, quello più famoso dove tutti fanno, certo, queste pubblicità, l'IV Market. L'IV Market è uno dei mercati più scarsi di qualità che esiste in Cina, e la gente lo trovi là, lo paghi e lui ti trova i prodotti, ma non sai se ti puoi fidare. La vera chiave è la fiducia e creare un business che dura appunto nel tempo, perché se io, sì, ho, sì, la mia azienda e faccio prodotti di qualità, il cliente torna, altrimenti non torna più.
È un po' come quando andavo a Pechino, andavo sempre il sabato e la domenica, che non sapevo cosa fare perché erano chiusi, e quindi ero lì un po' come un pirla. Andavo sempre allo Yashou Market,
sì,
dove c'era tutta la chincaglieria,
esatto, possibile, esatto, immaginare. Quelli li trovi.
Cioè, quello è, però, ragazzi, la qualità. Quando ho cominciato a avere dei rapporti di amicizia con i venditori, perché poi io ero sempre lì e quindi li conoscevo per, certo, nome, loro mi hanno spiegato che c'era anche la parte high quality,
certo,
che i prezzi erano completamente diversi, ma era roba fatta veramente molto molto bene.
Sì, hanno tre fasce di qualità, hanno una bassa qualità, sì, e quelle trovi nei mercati, media e poi alta.
È alta, e l'alta è veramente, cioè facevano delle repliche che...
A voglia, no vabbè, poi no, quello, cioè, non penso dobbiamo impegnargli nulla noi. Ci mancherebbe.
No, erano fatte veramente bene. Senti, questo per quanto riguarda chi non ha un prodotto. Ma io, che di mestiere aiuto le aziende a vendere meglio nel loro e-commerce, in particolare ho in mente un'azienda di prodotti medicali con cui collaboro adesso.
Sì.
Noi ce l'abbiamo già la nostra logistica. Abbiamo il magazzino, abbiamo i magazzinieri, quindi comunque c'è già una struttura. Per chi ha già il proprio prodotto e ha già una parte del lavoro fatto, che non avrebbe bisogno del magazzino di Amazon, Amazon può essere ancora interessante?
Sì, allora, diciamo che qua bisogna aggiungere un paio di cose. Intanto, per quanto riguarda il discorso della produzione propria, è la situazione ottimale. Anche noi gestiamo dei clienti che producono i propri prodotti, e quello è ottimo perché tu gestisci direttamente la produzione, qualità, e sai anche i quantitativi che puoi produrre. Poi la velocità, soprattutto, non devi aspettare spedizioni dalla Cina, quindi quello è sicuramente un ottimo punto di partenza. Il discorso qual è? Che tu su Amazon puoi vendere in FBA, quindi quello che abbiamo detto finora, oppure, certo, in FBM, cioè Fulfilled by Merchant. Vuol dire che tu comunque l'annuncio su Amazon lo metti, però ti occupi della parte di spedizione e invio al cliente. Il problema qual è? Che Amazon ultimamente ha sempre, diciamo, avvantaggiatosi i venditori che facevano FBA e gli mettevano il badge Prime, perché Amazon, gestendo direttamente la spedizione, sapeva quanto ci metteva a gestire gli ordini e quindi poteva permettersi di mettere il badge Prime. Se fai FBM, in alcuni casi, se hai uno storico che spedisci velocemente, tutto ottimo, potresti eventualmente riuscire ad averlo anche in FBM, ma è molto difficile. Però il mio consiglio è: se comunque hai un'infrastruttura, magari sviluppa quell'infrastruttura su un sito internet con magari Shopify, eBay, che comunque eBay è molto molto vantaggioso anche rispetto a Shopify, comunque ha il suo perché anche eBay.
Certo.
E Amazon magari puoi fare come facciamo con un cliente, che sì, si gestisce i prodotti per conto suo, ma una parte la facciamo in FBA, perché comunque gli consente di avere quella visibilità che magari il cliente, questo fa una serie di prodotti, magari vede il suo prodotto che è, che ne so, il prodotto più piccolo, e poi va a vedere la vetrina e vede altri prodotti e ne acquista altri. Quindi per adesso è sempre consigliabile fare una piccola percentuale anche in FBA, semplicemente per un discorso di visibilità e che Amazon premia chi fa FBA.
Ok. Mi fai pensare che forse sarebbe utile magari cominciare come FBM, vedere anche come si muovono i prodotti, quanto si muovono, e darsi un tempo abbastanza breve per poi andare in FBA.
Sì, lo puoi fare se hai un'azienda tua, sì. Se parti da zero, non hai il prodotto e quindi dovresti fare una sorta di dropshipping, lo sconsiglio, perché il dropshipping, certo, ovviamente a tempi di spedizione molto veloci, molto, molto larghi. Quindi
molto larghi.
Non puoi competere su Amazon in quel caso.
Con l'FBM vale la stessa cosa: se la persona ritorna il prodotto, lo rimanderà a me, e io dovrò sostituirglielo oppure rimborsarlo.
Esatto.
Vabbè, rimborsarlo lo rimborserà Amazon, sì, perché comunque la transazione comunque mi ritornerà a me il prodotto,
sì,
o torna,
esatto,
ad Amazon.
Torna a te, torna dove è partito.
Torna a me,
sì.
Da dove è partito, ok. Bene. A me viene un'altra domanda, perché facciamo finta di avere un prodotto.
Sì.
Vabbè, in un modo o nell'altro è mio, o l'ho fatto con la tua azienda, o l'ho trovato su Alibaba. Mettiamo che ho un prodotto.
Sì.
Facciamo finta che ci sia anche richiesta di questo prodotto.
Mm-hmm.
Bene. Come si fa marketing su Amazon? Concretamente, a parte pagare la pubblicità e basta, ci sono delle attività da fare?
Allora, si parte sempre dall'Amazon PPC.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
PC. Quindi si attiva una campagna pubblicitaria, si chiama automatica. Cioè vuol dire che Amazon prende il mio prodotto, lo mette sponsorizzato e comincia a elaborare, a prendere dati, che poi sono quelli importanti quando si fa marketing, perché bisogna capire quello che succede sul mio prodotto, perché io dico, ho fatto un prodotto bellissimo, però magari poi non è così. Quindi si attiva questa campagna pubblicitaria e dopo 10 giorni, una settimana, si analizzano i numeri, si scarica il report da Amazon, tutto quanto integrato questo. Parliamo solamente di Amazon, non parliamo Facebook e altro, stiamo parlando solamente di Amazon.
Certo, certo.
E scarichi il report e controlli il comportamento che ha avuto questo prodotto con i clienti. Quindi parole chiave, controlli quanti click ci sono stati, quanti acquisti ci sono stati, e in base al comportamento capisci dove eventualmente c'è da migliorare. Quindi se vedi che c'è tanti click ma poi non c'hai acquisti, c'è qualcosa che non convince i clienti sul prodotto. Quindi potrebbero essere le foto, potrebbe essere la descrizione, potrebbe essere il prezzo,
il nome del prodotto.
Pure alla fine, se modifichi tutto e tutto viene perfetto, potrebbe anche essere il prodotto. Quindi comunque dobbiamo anche capire poi quando è il momento di magari abbandonarlo un prodotto, perché quel prodotto magari non vende proprio perché abbiamo fatto male il nostro lavoro, ci può stare. Se non abbiamo esperienza.
Ci sono prodotti che non vendono su Amazon ma vendono altrove?
Sì, ed è proprio questo cioè questa è la cosa importante che dico da moltissimo tempo in Italia. Sono l'unico che lo dice, perché non fa vendere corsi questa cosa, ma se uno deve fare le cose, deve fare fatte bene, secondo me, dare informazioni giuste, non al fine di vendere corsi e basta, come purtroppo il mio mondo è intasato di questi fantaguru. E quindi sì, devi se tu stai online devi differenziare le tue entrate. Quindi se tu hai un prodotto, devi mettere il prodotto su qualsiasi piattaforma: eBay, Shopify, cioè il sito internet e-commerce, Amazon, devi metterlo su subito.it, sul Facebook Marketplace, devi metterlo dappertutto, perché magari il cliente che non compra su Amazon, certo, magari sta su eBay, devi trovarlo dappertutto, e l'unico modo che hai è appunto fare il lavoro e lavorare ogni giorno.
Ok, io ti dico la verità, io non parlo di Amazon FBA, ho fatto delle attività di partnership con Amazon. E devo dirti la verità, io sono rimasto molte volte veramente perplesso. Perplesso per la modalità con cui Amazon coccola il suo cliente e maltratta completamente il merchant, cioè il suo partner lo sfrutta al massimo. Le politiche cambiano già un giorno all'altro, con email immediata, da oggi è così, e tu,
sì,
non riesco neanche a organizzarmi,
sì,
non mi dai neanche 5 giorni di preavviso, cioè da oggi è così.
Sì.
Dalla mezzanotte, io ne ho ricevuto uno, dalla mezzanotte di oggi è così, e tu dici va bene. Ecco, queste politiche cambiano velocissimamente. Sottoscrivo di fatto un contratto che è meglio non leggerlo, perché praticamente sei in mano del colosso di Seattle, cioè, sì, se ti puoi far c'è modo di tutelarsi, cioè c'è modo di dire ok, lo sfrutto, però costruisco anche un po' casa mia.
Allora, sì, allora, intanto quello che sconsiglio di fare all'inizio è creare un marchio, nel senso cercare prima di capire se quel prodotto che stai facendo è un prodotto che ha potenziale sul marketplace. Se poi il business inizia ad andare bene, devi necessariamente, come dicevo prima, differenziare, quindi crearti il tuo sito e portare i clienti piano piano sul tuo sito. Teoricamente, se leggi i termini e le condizioni, Amazon dice che non puoi mettere cartoncini nei prodotti dicendo vieni sul mio sito, ti regalo, che ne so, un set di pentole, queste cose così, non, certo, lo puoi fare.
Certo.
Però c'è un modo borderline per portare poi clienti da Amazon al tuo sito. Cioè Amazon bisogna vederlo come un centro commerciale dove tu ti apri il tuo piccolo negozietto, però paghi l'affitto mensilmente al padrone del centro commerciale e gli dai una commissione sulle vendite che tu stai facendo. Che va bene se uno inizia, magari all'inizio, per avere comunque clienti che arrivano rispetto al negozietto che apre l'angoletto per strada. Però se poi faccio un esempio stupido, una pizza buonissima nel centro commerciale, hai tantissimi clienti che vengono, comincia dei clienti, guardate che fra un mese apro la mia pizzeria in via X. Fra un mese, certo, apro la mia pizzeria in via X. I clienti andranno poi sul mio prodotto perché conoscono il prodotto. Quindi Amazon bisogna vederlo come una piattaforma per far conoscere il prodotto. Ha moltissimi, ovviamente, lati positivi perché, ripeto, hai accesso istantaneo a milioni di clienti. Però non devi fermarti lì. Se ti fermi lì, poi sei vittima di Amazon, e quindi se il tuo stream di entrata è solamente Amazon e Amazon blocca, come per esempio adesso il coronavirus, prodotti di un certo tipo, tu che fai?
Fine. No, sei fregato. Una modalità è come fa un po' chi vende i brand delle macchine fotografiche. Cioè che io ti dico che per attivare la garanzia sul prodotto devi andare qui a registrarti?
Sì.
Quello potrebbe essere un...
può essere un escamotage, però ripeto, Amazon non vuole che tu nel tuo prodotto metti un cartoncino col mio sito internet, con l'account social, con se c'hai un problema non lasciare recensione negativa, contattami via mail. Non si possono fare queste cose. Le fanno tutti, le fanno tutti. Cioè io pure le faccio, metto un cartoncino con grazie al cliente, non metto niente tipo sito o altre cose... Però metto il nome dell'azienda più volte, così il cliente vede il nome.
Ma se non è Google, stupido proprio.
Capito? Cioè, in quel caso, almeno sono tutti i clienti intelligenti sotto quel punto di vista. però no, il fatto è che bisogna anche tutelarsi, sì, perché Amazon cambia le politiche costantemente, però ti posso anche dire che se tu fai tutto correttamente, raramente hai problemi. Cioè, io pure ho parlato nel tempo, quasi 2 anni e mezzo che faccio questo come community su YouTube, però il discorso è che molte persone approcciano questo business un po' all'italiana, passami il termine, e un po' alla facilona, e sì vabbè tanto poi vedo come va, e 5.000 euro non apro partita IVA e poi c'hanno i problemi dopo, tutte le varie cose italiane, e poi si lamentano perché Amazon gli chiude l'account. Magari hanno copiato un prodotto o hanno proprio nettamente violato i termini e le condizioni, e poi ti lamenti che ti hanno fatto la multa o ti hanno bloccato il prodotto.
Cioè, ma io disegnavo magliette, dopo un giorno appena vendevo una maglietta, il giorno dopo avevo 5-6 copie.
Eh sì.
Con Merch by Amazon, cioè proprio così, tac.
Sì, però ti ripeto, la gente pensa ancora che si fa un po' la facilona. No, è un business, se lo approcci in maniera seria hai risultati, se lo approcci un po' vediamo come va, può andare pure male. Sicuramente.
Ah, certo, è una scommessa.
Sì.
Senti, c'è un caso che uno potrebbe dire che è un caso strafortunato, cioè il prodotto va bene, sto vendendo, mi chiama Amazon per comprare la roba,
sì,
direttamente.
Sì.
E qui a me preoccupa un po', perché quando arriva Amazon ed è interessata al mio prodotto, Amazon è la GDO.
Sì.
Io non ho mai lavorato nella GDO.
Sì.
Questi hanno una mentalità che è completamente diversa, giro di turnover di magazzino, resi, fila dove vuoi essere messo, paghi questo, paghi quello, cioè è tutto un mondo dove se io non ho le competenze per vendere alla GDO mi faccio male, perché questi, io dico, arrivano, mi comprano un mucchio di roba, firmo subito e poi dopo un mese me la devo riprendere a mie spese, devo fare... C'è modo di dare qualche indicazione a chi si trova in quella situazione?
Allora, io ho avuto, penso, più di 10 di persone che hanno avuto questa situazione, nel senso che Amazon li ha contattati, gli ha praticamente comprato il prodotto, che poi è diventato Amazon Basics, oppure l'hanno comunque venduto loro, e comunque i guadagni ci stanno, perché a quel punto è meglio, nel senso il lavoro un po' più pratico lo abbandoni. Sicuramente la prima cosa che si fa quando Amazon ti contatta sotto questo punto di vista non è farsi prendere dall'euforia, ma parlare con dei professionisti, quindi un avvocato, commercialisti e quant'altro, che nel mio corso sono inclusi perché comunque devono esserci gli strumenti che uno deve utilizzare. Certo. Poi, se la cosa ti conviene, lo fai, altrimenti sei sempre liberissimo di dire no, non mi interessa, lo voglio vendere così. Ma quello che consiglio e che ho consigliato di fare a queste persone è daglielo questo prodotto, perché questo adesso sta andando da solo, Amazon si occuperà di tutto quello che dovevi fare tu fino ad oggi, e sviluppane un altro. Perché comunque certo. Lo puoi sempre fare, non è che Amazon prende il tuo negozio e non puoi più fare niente. Hai un prodotto che va da solo e quella è la tua base sulla quale puoi costruire il resto dei prodotti, e sicuramente è un ottimo modo per iniziare. Ho un cliente che tipo il primo mese che inizierà a vendere subito Amazon l'ha contattato perché ha fatto un lavoro talmente bello che Amazon l'ha notato, perché i numeri erano veramente impressionanti.
Ah, ottimo questo. Senti, l'altra cosa che mi viene in mente, che l'hai un po' accennata prima, è che comunque i sacri testi del marketing ti dicono di costruire, di non zappare la terra degli altri, ecco, fondamentalmente, sì. Cioè di coltivare la tua.
Sì.
Ecco, magari non subito, perché vedo che un prodotto va male, è inutile che costruisca un brand su un prodotto che va male, sì. Ma se il prodotto va bene, io posso arricchirlo.
Sì.
Shopify, eBay, tu dici che conviene puntare su fare un buon logo, fare una buona strategia per il mio brand già da subito e poi magari comprare le cose che servono dopo, quindi averla già in testa quando vado su Amazon, oppure no, dici ma la falla dopo che hai avuto successo, che tanto c'è tempo?
Ma il discorso è che molti che approcciano questo business lo fanno a budget molto limitati, e specialmente quelli con i quali mi interfaccio io. Se parliamo di aziende, l'azienda ha già l'infrastruttura, quindi lì è un discorso diverso, però per quanto riguarda sì i privati, c'è chi consiglia apri subito, compra il dominio, compra il logo, fai la registrazione sul brand e tutto il resto. Sì, però poi se tra un mese cambi completamente le tue idee di business perché il mercato te lo dice, che fai? Cioè il discorso è o fai una cosa astratta e generica che può applicarsi a tutto e là una cosa certo. Che ci può stare, oppure aspetti, vedi un pochettino anche di capire come funziona questa cosa e poi ti avvii. Cioè il discorso è che Amazon, comunque, se tu hai un brand, ti puoi registrare su Amazon, brand registry di Amazon, ti registri e puoi accedere ai contenuti arricchiti. Cioè puoi avere pagine prodotto con foto, video, vai sulle pubblicità in alto, sono comunque contenuti in più. Però alla fine ti interessano fino a un certo punto, perché se fai un lavoro di marketing non su Amazon ma da altre parti, comunque quelle cose ce le hai, alla fine i clienti arrivano lo stesso. E molte persone danno più peso a investire su mi faccio il logo figo rispetto a fammi creare un'infrastruttura che mi fa entrare i soldi. Facciamo entrare i soldi, rendiamolo sostenibile il business e poi ci occupiamo di tutto quanto il resto.
Ecco, una cosa che ho visto accadere molte volte quando si deve iniziare a lavorare con Amazon sì. È che chi fa formazione su questi temi ti dice il prezzo minimo che devi spendere per, non so, fare il libro con il Kindle Publishing oppure... ho capito, ma io un libro con 500 euro, sai, io un po' ne ho pubblicati, magari salta fuori che è 1 su 10 o 2 su 10 che hanno un minimo di successo, no? Quindi se io parto da quello che non ha successo, ho bruciato i miei 500 euro.
Sì.
Qual è la cifra reale con cui uno dovrebbe pensare di approcciare questo business per poter avere un po' di cartucce da potersi sparare? Perché se tu hai i soldi per fare un prodotto bruttissimo, poverissimo, e farne uno solo e non va, tu hai già finito e hai buttato via dei soldi.
Questa è un'ottima domanda. Allora, il discorso è che le persone oggi come oggi ancora non hanno purtroppo le conoscenze reali su quello che è questo business. Il discorso è che nel mio mondo, di quelli che parlano di Amazon, c'è moltissima gente che si sponsorizza perché ha il business principale, che è quello di vendere corsi, e lo fanno. In che modo? Ti dicono che è facile, che bastano 1000 euro e che...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba Life. No purchase necessary.
VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. E dopo una settimana vai a vivere in posti esotici con la Lamborghini. Ma in realtà dei fatti non è così, perché è un lavoro vero e proprio, nel senso bisogna farlo in maniera seria, e anche perché poi se ti dico una stupidaggine compri il mio corso e poi ti rendi conto che è il contrario, già iniziamo male come rapporto di collaborazione. A parte questo, fino a 2 anni fa, quando io ho iniziato su YouTube, ero il primo praticamente che parlava e ha creato un'infrastruttura in Italia. Poi ovviamente tutti dicono che sono stati i primi, però basta che uno guarda quando è stato aperto il canale e lo vede da solo, e si diceva che si poteva iniziare con 1.000 euro, e all'epoca era una cifra fattibile in Italia, perché il mercato era ancora molto molto vuoto, mettiamola così, quindi c'era possibilità di poter entrare. Oggi, dopo 2 anni, il tasso di entrata, quindi il costo di entrata in questo business, si è alzato. Io consiglio a tutti di iniziare con non meno di 4.000-5.000 euro. 4.500-5.000 euro. Perché se vuoi fare il prodotto, passami il termine, la cinesata, che compri a 20 centesimi e rivendi a 12 euro, vai a finire nel blocco di venditori amatoriali che si fanno la guerra fra di loro e non guadagni niente. Magari guadagni 100 euro al mese, ma non vale la pena. Invece con quella cifra lì produci un prodotto di qualità medio-alta che rivendi a un prezzo più alto, dove hai un margine più alto, e crei un business sostenibile.
Certo. Poi, ripeto, molti veramente il business è della vendita dei corsi.
Purtroppo,
perché alla fine
questa è una battaglia.
Ma qual è l'ultimo prodotto che hai pubblicizzato? Qual è l'ultimo prodotto che hai caricato su Amazon? E questi ti dicono, no, ma io non lo faccio più, adesso insegno. E gli faccio, scusa, ma perché insegni? Se è un business così profittevole, perché non vendi lì?
Perché è profittevole quello dei corsi, no?
No, perché devo, aspetta, com'è che dicono? Devo differenziare. Sì, ho capito, ma se io faccio il dentista, non è che smetto di fare il dentista e poi mi metto a fare, non so, l'imbianchino, perché tanto bianco sui denti o bianco sulle pareti è uguale.
Esatto.
E devo differenziare chiudendo la mia attività da dentista. Sarà meglio che continui a fare il dentista se è profittevole. Quindi mi sembra che... Comunque,
il discorso è semplice. Basta vedere adesso che comunque non c'è... questo periodo storico è molto complicato vendere servizi, no? O i corsi o quello che è. Certo. Sono tutti spariti. Oppure si stanno a buttare su altre cose. Fanno altre cose.
O fanno formazione gratis, facendo delle mega live.
Sì.
Così che 10 giorni fa vendevano tutto e poi...
Quindi la realtà è che uno purtroppo online non ha il modo di capire realmente chi fa o non fa le cose. Ognuno online può dire di essere chi vuole. La realtà dei fatti è che chi fa realmente questo tipo di lavoro, perché è un lavoro, è quella persona che continua a parlare di questa cosa a prescindere dal periodo, perché è una cosa che fa, e soprattutto è quella persona che porta più novità, perché se io lo faccio e ho il problema dell'importazione e ho il problema del controllo qualità in Cina, lo risolvo il problema, perché è una cosa che coinvolge me direttamente. Cioè io 2 anni fa, quando ho iniziato, a magari avevo qualcuno che mi dava un contatto in Cina fidato che mi fa il controllo di qualità sul prodotto. Cioè questa è una cosa che tutti vorrebbero avere, e quindi ho lavorato anche in questo senso. Ovviamente sono stato fortunato, perché avendo un canale YouTube ho conosciuto moltissime persone, moltissimi feedback che poi ho saputo trasformare in soluzioni, no? Quindi quella è sicuramente una cosa in più, però è parte tutto da se lo fai realmente sai cosa serve. Se non lo fai, parli di quanto è bello il corso e parli solamente di guadagnare, di far vedere quanto sei ricco, perché fondamentalmente di base non hai cose da dire. Cioè non
hai cose da dire sul business. Esatto. No, hai ragione, hai assolutamente ragione. Senti, ma quali sono gli errori che hai visto fare più comuni da chi parte, al di là di approcciare, che abbiamo detto prima, il business con pochissimo capitale? Quindi se hai meno di 1.000 euro stai a casa, cioè non ce la fai.
No, tettili in tasca quei soldi, vai a fare una vacanza che è meglio. Secondo me.
Okay.
L'errore più grande è uno, mentalità. E questo però è imputabile in parte a loro, perché, ripeto, online, se vai online e vedi quelli che ti fanno passare con Lamborghini e tutto il resto, pensi che quella è la realtà, quindi pensi che è una cosa semplice, che ci vuole poco tempo.
E poi
tempo.
Ti deprimi, appena fai una fase ti deprimi.
Esatto, quindi quello è un problema, perché tu, se la tua aspettativa è guadagno in 2 mesi, e poi vedi che dopo 6 mesi ancora non sei rientrato nell'investimento, nella maggior parte dei casi funziona così. 6 mesi di lavoro, poi inizi a guadagnare, perché vi ho fatto il lavoro, quindi la mentalità soprattutto. E l'altra cosa è il risparmiare sulle cose importanti. Quindi magari vanno a trattare sul prodotto per avere magari il prodotto a prezzo più basso, che in Cina per cultura a prezzo più basso vuol dire mi stacchiate qualità più bassa, e quindi comprometterti il business sotto questo punto di vista, e quindi non risparmiare sulle cose intelligenti. Quindi magari se vuoi risparmiare qualcosa, a quel punto risparmia sulla spedizione, quindi magari fai una spedizione via aereo che è più piccola e una via nave, puoi fare così. Molte persone certo. invece dicono no, fammi il prodotto che costa di meno, perché su Alibaba l'ho visto a un euro, tu me lo fai a tre. Sì, ma su Alibaba non sai cosa stai comprando e non sai la qualità. Io te lo sto controllando, mando le foto, i video, insomma facciamo vedere quello che è realmente il prodotto. E molte persone, purtroppo questa è per cultura, il cliente italiano, appena gli dici di pagare un servizio è come se gli stai insultando la famiglia. Questo è
sì, questo è vero,
è un problema. E i clienti nel resto del mondo questa cosa non, cioè tu gli dici il prezzo, ti pagano il servizio, però poi ovviamente devi dare il servizio che offri, nel senso non è che poi non ci stai.
No, ho visto persone che andavano a farsi scrivere le descrizioni prodotti da dei pakistani su Fiverr.
Sì.
Ok, va benissimo tutto, magari becchi anche quello preparatissimo, bravissimo, perché può anche darsi. Però ragazzi, cioè, poi dopo non ti lamentare se il tuo prodotto non vende, perché in Inghilterra non capiscono cosa c'è scritto.
Sì, ma anche il fatto rispetto al discorso del prodotto, di sviluppare il prodotto giusto. Molta gente vede che magari la prima infanzia è una di quelle categorie dove vanno tutti all'inizio. Ah, prima infanzia, faccio i numeri pazzeschi, tanto i bambini ci staranno sempre, tutto è perché le mamme... Quella è una delle categorie più, diciamo, usate da chi inizia su Amazon. E c'è un disastro lì. C'è
beh, gli accappatoini con il drago...
Qualsiasi cosa, ma il problema è che poi ti sconti con la realtà e dici porca miseria, mi sa che ho sbagliato, e sì... E poi devi avere la mentalità per dire ok, ho sbagliato, non è il business che ha fatto male, sono io che ho sbagliato,
certo.
Ricominciamo da zero. Questa è una cosa che fanno pochissimi. Io ho parlato con tantissime persone che magari comprano il corso, parlano con me, Amazon sarà la mia vita, voglio farlo per sempre, dopo un mese spariscono e non fanno più niente. Quindi,
però ti hanno dato dei soldi, è favolosa questa cosa.
Ma a me poi alla fine dispiace, perché io voglio che la gente poi la fa la cosa, nel senso io supporto le persone, certo. Veramente ogni settimana noi ci sentiamo con tutti i venditori e parliamo del business, facciamo un meeting così un'ora e chiacchieriamo un po' di quello che sta succedendo, perché a me interessa che poi alla fine loro abbiano successo. C'è stata pure gente che dice ah, perché fai formazione e crei la competizione, ma non esiste, cioè io ho esperienza su Amazon di quasi 4 anni, di che sta, ma cioè non esiste la competizione, quindi la realtà dei fatti è che,
ma poi mica vendete tutti lo stesso prodotto.
Esatto, ma a parte questo, ma poi l'esperienza che ho io sicuramente non sarà la stessa che può avere qualcun altro. E quindi non potrà certo. essere competitivo uno che inizia domani rispetto a me che lo faccio da 4 anni. E non fare mai, a livello etico, non ruberei mai nemmeno un prodotto di un cliente, assolutamente. Cosa che so che altri fanno.
Hai voglia. No, questo capita, anche perché è molto facile fare, diciamo, il proof of concept, no? Cioè io lascio i miei studenti che provino a fare prodotti, e poi se uno ne vende e lo passo da destra, perché ho l'esperienza, ho più velocità, eccetera. Senti, e noi non possiamo oggi trattare tutto lo scibile umano, però tu hai degli attivissimi canali social e hai un posizionamento molto preciso online. Io immagino che tantissimi dei miei ascoltatori abbiano poi voglia di andarti a seguire sui tuoi canali, farti delle domande. Dove ti possono trovare online?
Allora, noi siamo praticamente ovunque, sono su Twitch, su YouTube.
Ma quanti siete nella tua organizzazione in totale, giusto?
Allora, siamo 16, abbiamo assunto uno nuovo in Cina e altri 4, me compreso, quindi una ventina di persone più o meno. Più i partner, ovviamente poi c'è il partner delle spedizioni, tutto il resto, quindi quelli non li considero come staff diretto, però siamo una ventina più o meno di persone.
Ah, oh, no, giusto, era così per curiosità, ecco.
No, siamo su, che poi alla fine sono io, perché sono sempre io che chiacchiero davanti alle camere, una cosa che mi piace fa. Facendo formazione per 10 anni in Apple mi sono divertito e... adesso mi piace farlo così. Siamo su YouTube, Christian Tito, molto semplice, senza H, Christian, mi raccomando. Su Twitch, su Instagram, su Facebook e adesso a breve, nel senso, sì, anche su podcast Amazon e su Apple, ma lì, insomma, sei più esperto te, non so come doverlo aggiustare. No, piano piano.
Adesso andremo avanti anche su quello, dai, poi parleremo anche di podcast, magari un'altra volta, volentieri. Però sicuramente c'è tanto valore, se uno ha voglia di curiosare per poter imparare a vendere su Amazon, lì c'è tantissimo materiale con cui farsi un minimo di quella cultura per essere anche un po' critico.
Sì.
E poi...
non devono comprare nessun servizio, nessun corso, questo ci tengo a precisarlo. Sul mio canale sono moltissimi contenuti gratuiti e molte persone mi hanno scritto nel tempo, e questa è una cosa che mi fa felice, dicendomi: Cristian, grazie a te, solamente quei video gratuiti ho avviato Amazon. E questo a me mi va più che bene, perché poi quei clienti diventeranno clienti ed è successo, perché tu li hai aiutati e una volta che hanno poi la possibilità ti diventano clienti. Quindi quella è una cosa a lungo termine che pochi online fanno e che io cerco di fare ogni giorno.
Sì, sì, te lo posso dire, è successo anche a me con il podcast. Questa secondo me è la cosa migliore, perché sono veramente clienti innanzitutto che fanno più fatturato in media, perché non è una questione rapace di vendergli un corso e basta, ma è un rapporto di fiducia che si crea, e quindi nel tempo danno molto più valore.
Esatto.
E poi ti hanno già scelto loro.
Sì.
Per cui sono già convinti e vengono da te sapendo già: quella volta hai detto questo, ma mi puoi aiutare su questa questione qui? Ed è anche più gratificante come lavoro, quindi in effetti hai ragione, cioè è veramente una fare contenuti così funziona.
Ma poi è bello, cioè noi magari lo facciamo da un po', adesso per noi magari è normale che vedi che uno si iscriva al canale o che ascolta il podcast, i numeri che vedi, no? Però è bello sapere che c'è una persona che ti ha visto e ha scelto di continuare a sentire quello che avevi da dire. Cioè questa è una cosa che magari noi diamo per scontato, però è bello vedere che c'è qualcuno che si interessa a quello che stai dicendo alla fine, perché senza di loro noi non saremmo niente alla fine, non stiamo qua da soli.
Comunque complimenti, perché so quanta fatica c'è dietro a creare un podcast, so quanta fatica c'è dietro dietro la creazione di tutti i contenuti che fai.
Grazie.
Senti Cristian, grazie, è stato un piacere averti ospite e spero di riaverti presto.
Grazie mille. Ciao.
Bene, grazie a Cristian abbiamo imparato moltissimo sul programma Amazon FBA. Occhio quindi a non cadere nella trappola, è un'opportunità reale, datevi da fare e in bocca al lupo. Gli appunti della puntata li trovate sempre al solito posto, merita.biz/226, episodio 226. Ovviamente vi rinnovo l'invito ad andare a curiosare nel canale Telegram, dove sono un po' più attivo tra una pubblicazione del post e l'altra. Telegram è veramente stata una grande scelta. Una scelta azzeccata per il proseguimento della relazione tra me e gli ascoltatori. Lo trovate sempre lì, telegram.me/meritabiz. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!